Vorrei prima di tutto pregare. O Santo e grande Padre, noi siamo bisognosi. Anche quando ci crediamo forti, se siamo forti è solo nella forza che ci stai dando, e se dovessi ritirare quella forza, crolleremo subito. Infatti, tu togli la forza di ogni uomo, se non prima alla morte fisica. Io so che sono debole, so che dipendo da te, e dipendiamo tutti da te, per vedere, per capire. Noi non vediamo da soli e io ti chiedo di aprirci gli occhi. Dobbiamo guardare, dobbiamo ascoltare, dobbiamo contemplare e pensarci. Però sarai tu che porti frutto a quell'impegno nostro e ti prego di portare frutto stasera. Concedici la grazia di vedere più di te, più della verità, più della realtà. Sostienimi e fortificami. E guidami mentre insegno, sostieni, fortifica e guida ciascuno mentre ascolta. Ti chiedo questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Satana vuole allontanarci dalla verità, perché lui sa che la verità ci fa riconoscere le sue tattiche, riconoscere chi è, riconoscere che Dio è quello che soddisfa il cuore. E quindi Satana, Paolo dice, abbiamo letto, mi pare in capitolo, l'ultimo capitolo, non ignoriamo le sue macchinazioni. Ricordate quel versetto? Noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana. Cosa vuol dire quello? Cosa vuol dire? Vuol dire che riconosciamo come lavora. Allora, se c'è un ragazzo, 14, 16, 18, 20 anni, non importa, e c'è uno più grande che sta cercando di farlo arrivare ad essere drogato perché questo qui vende la droga, non si direbbe mai: senti, vieni, io voglio rovinare la tua vita, però nel frattempo divento ricco, perché se tu prendi questa droga, tu diventi schiavo, tu devi venire da me, tu devi fare del tutto, rubare, fare quello che devi fare, ma tu non mi lascerai finché non ti fa morire, ma nel frattempo divento ricco da te. Quindi vuoi provare? Un spacciatore di droga non dice quello. E ho avuto l'esperienza, lo dico così, non dico privilegio, di avere in casa vari tossicodipendenti di eroina, soprattutto anche di altre droghe. Sono stati con noi, ho parlato con altri al pubblico, proprio quindi parlando con loro. E mi hanno detto tutti che odiavano la droga, che erano schiavi, che non potevano liberarci. Quindi non era una cosa, sì, ma dai. No, tutti odiavano, ma non potevano scappare. Una prigione. Ma come sono arrivati? Come sono arrivati? Perché bene o male, tutti sanno, hanno sentito, posso dire così, che la droga è pericolosa, che rovina. Bene o male, tutti. Ma allora come arrivano? Perché c'è chi cerca di trascinare, ingannare, parlando dei benefici cosiddetti. Chi non sa che il fumo fa male? Cioè, nella società è quasi impossibile non sapere, se hai 3 anni, no. Ma se hai 15 anni avrai sentito, e credo anche alle scuole dicono qualcosa, però si sa. Però quanti giovani vengono attirati? E così va per tante cose. Così dice Primo Giovanni, Dio è amore. Satana è il contrario, Satana vuole rovinare, non fa altro. Non c'è una goccia di bontà in lui, vuole solo rovinare, vuole rovinare noi. Una cosa che mi fa molto triste è quando predico e vedo qualcuno che dice: è vero, tu vedi negli occhi e poi tu guardi la vita e tu vedi che non c'è cambiamento. E mi fa pensare alla parabola del seminatore. E semina sul marciapiedi e subito gli uccelli vengono e tirano via, Oppure quello che semina sulla roccia. È vero, che bello questa verità, ma non c'è radice e non produce frutto. Satana cerca, e poi ci sono quelle fra le spine che vengono soffocate. Satana non vuole che vediamo le verità di Dio, perché le verità di Dio ci fanno avere la libertà, anziché la schiavitù. Il peccato promette, Dio produce. Il peccato promette tutto quello che il cuore vuole, promette. Dio produce, dà. Adamo e Eva avevano tutto quello che il cuore voleva. Allora perché hanno peccato? Scusami, se avevano già tutto, perché hanno peccato? Perché hanno smesso di guardare a quello che avevano. È come un uomo che ha una moglie meravigliosa, c'è proprio una preziosa, meravigliosa moglie, è contentissimo, e poi vieni tentato e smette di pensare, smette a pensare, non pensa più a quello che da anni ringraziava Dio e nulla è cambiato, ma non ci pensa e comincia a avere la tentazione come molto più bello. È una menzogna, rovina tutto. Lui stesso ringraziava Dio, ma se non guarda, incredibilmente quanto velocemente dimentica. E allora Satana vuole distrarci dalla verità e usa varie tattiche. Uno, rende la vita piena di mille attività. Rende la vita piena. Corri, corri, corri. Questo. Non c'è tempo di pensare. Non c'è tempo di contemplare. Quindi ho pensieri, ma non sono pensieri ben valutati, ben meditati. Sembra così ed è così per noi, ma non è così. Perché dobbiamo correre, correre, correre. Allora dico, ma io non posso fare a meno. Devo trovare modo di fare a meno. Devo trovare modo di fare a meno qualcosa. Qualche volta negli anni ho detto a Serena, senti, se c'è tempo, ben venga. Ma se non c'è tempo, cucini cose più semplici. No, se non c'è tempo per il Signore, cucini cose più semplici. Anche fai una quantità che dura 3 giorni, ma in qualche modo tempo serve. Ho detto, porterò gli stessi vestiti più giorni. Fai a meno a stirare. Cioè, dobbiamo avere tempo. Perché è così importante. Allora, Satana, per una cosa, ciò che riempire la vita. Parentesi lì. A volte, riempire la vita in quanto ci tenta a non essere organizzati. Non gestisco, se io non gestisco bene il mio tempo, alla fine mi trovo che manco sempre tempo. Non è vero? Se non ti organizzi bene e se non gestisci bene il tempo, alla fine non hai tempo. Oh, devo fare quello, devo fare quello, e poi, oh, ho dimenticato quello, devo fare quello, e stai sempre correndo. Invece, quando sei autodisciplinato, quando gestisci, no, adesso basta, adesso devo fare quello e ti autodisciplini, allora riesci a comprare molto di più. Quindi Satana non solo dandoci tante cose da fare, ma anche spronandoci ad essere non ben organizzati nell'usare il tempo, non avere autodisciplina, non vederlo come un grave peccato che dobbiamo confessare. Quindi farci non avere tempo. Un altro modo che Satana cerca di allontanarci è di cercare di presentare un messaggio falso che è simile alla verità. Quindi io cerco Dio, però trovo un messaggio simile. Ho fatto un discorso con uno parlando di come si può vedere i comandamenti di Dio anziché vedere Cristo. Allora, se tu vedi la vita cristiana come vedere i comandamenti, oh, devo fare questo, devo fare quello, cosa succede? In primo Giovanni dice, i suoi comandamenti non sono gravosi, ma se tu stai guardando i comandamenti anziché a Cristo, diventano gravosi. Se una moglie guarda i suoi doveri, se un marito guarda i suoi doveri, ma non guarda al coniuge, Ma vedi i doveri.
È pesante? Diventa pesante?
E se guardi i doveri, no? Diventa molto pesante. Quindi Satan presenta un messaggio, scusami, i comandamenti vengono da chi? Da Dio. I comandamenti nella Bibbia vengono da Dio. Eppure Satana è contentissimo quando uno concentra sui comandamenti anziché su Cristo. Cioè Satana è pronto a usare la verità. Quindi Satana è contento quando uno guarda, fissa gli occhi sui comandamenti di Cristo anziché su Cristo. Quindi guardando il messaggio sembra vero perché vieni dalla Bibbia. Ma il problema non è il messaggio della Bibbia. E così quella persona si stufa della vita cristiana perché sta vedendo un messaggio falso, anche se in sé è tutto vero. Ricordate, un messaggio può essere 100% vero, ma non è 100% la verità. E così alla fine è una menzogna. Ho sentito credenti dire, è sempre colpa mia. No, questo è Satana che ti parla. No, la tua colpa è tutta colpa tua. La tua colpa è tutta colpa tua. Ho parlato con due persone ieri, non credenti, e ho detto, sapete, erano tutte e due persone di una certa età, voglio dire più di 40 anni, non erano ragazzi, che non cambia niente, ma avevano tutte e due una certa età. Ho detto, sapete qual è il peso più grande che abbiamo? E guardavo negli occhi per vedere la reazione. Loro stavano pensando, ho detto, senso di colpa. E quando ho detto quello, ho visto tutti e due pensare e poi dire sì. Ho visto tutti e due fermarsi a pensare. E dopo un po', c'era un silenzio, ho lasciato una pausa, hanno riflettuto. Cerchiamo di, no, cerchiamo di sentire quello che gli altri fanno a noi, ma il problema è che dentro, dentro abbiamo un senso di colpa. Allora, Satana lì cerca di spiegare quali sono le tattiche, le menzogne di Satana, le sue macchinazioni per quanto riguarda un senso di colpa. Uno è, non è vero, ok? Nego la mia colpa, perché tu devi capire come lui mi ha trattato. Allora, a quel punto, non posso essere liberato. O l'altro è vero e non riesco a cambiare, non riesco a liberarmi perché è troppo pesante. E non riesce a liberarsi perché non cerca. Cerca, guarda se stesso, è impossibile per me. Quindi o si nega la colpa, o si cerca di non pensarci, si giustifica, e il colpo rimane. Si giustifica un comportamento. Ma perché loro mi hanno fatto così? Anche tu avresti fatto. O si nega, non ci pensa. O si accetta, ma convinto che non è possibile mai cambiare. Quindi una macchinazione di Satana. Qual è l'unico modo vero di trattare la colpa? Confessandola. E cosa succede quando confessiamo la colpa? Il peccato che abbiamo fatto, che siamo veramente colpevoli. Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci e non c'è più la colpa. Quindi Satana spesso ci dà messaggi vicini alla verità, ma non la verità. Un altro modo, anzi, qui c'è un esempio di quello. In Matteo 7, vi leggo io, versetto 21 a 23, conosciamo questo brano. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Parentesi, qual è la volontà di Dio? Gesù lo dice in Giovanni 6. Chiedono a Gesù, dopo aver moltiplicato il pane, qual è la volontà di Dio? Dici Gesù, così possiamo farla. E questa è la volontà di Dio. Qualcuno si ricorda cosa dice? Vi leggo le parole precise. Adoperatevi, fate, adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Quindi, non chiunque entrerà, che mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Credere in Gesù. Credere in Gesù. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome schiacciato demoni? E fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Questo è gente che, se posso dirle così, erano di chiesa. Credevano in Gesù. Lo chiamano Signore. Erano cristiani attivi. Ma non avevano veramente conosciuto Gesù. E quindi Satana era contento di dare loro un messaggio vicino alla verità, che non era la verità. Non si sono confrontati con la parola di Dio. Si consideravano salvati senza fare un vero esame. 1 Corinzi 13, 5, così dice, esaminatevi per vedere se siete nella fede. Satana vuole ostacolarci da conoscere la verità di Dio. Quindi fa del tutto per farci non ascoltare o non credere o non comprendere la verità. Prima di tutto ci spinge a non leggere a fondo la parola di Dio. Quante persone si considerano buoni cristiani ma non trovano tempo per conoscere veramente la parola di Dio? E spesso ho conosciuto persone che amano evangelizzare ma non arrivano a conoscere la parola di Dio. A quel punto posso dire veramente farebbero meglio smettere di evangelizzare, perché lo stanno facendo con un cuore sbagliato. Non sto parlando un mese dopo la salvezza, no. Però quando sono passati gli anni e ancora tu non trovi tempo a conoscere la parola di Dio, ma hai grande zelo di evangelizzare e servire Dio, c'è qualcosa di sbagliato nella tua motivazione. Certo, l'uomo cieco, Giovanni 9, non sapevo tanto di Gesù. Ha detto, non so chi sia, ma io so questo, ero cieco e adesso vedo. Ricordate quell'uomo viene tirato davanti al Sanedrio? Va bene, se tu sei appena salvato, di quello che sai. E sempre puoi dire quello che sai, ma quando tu cerchi di evangelizzare, ma non cerchi di conoscere meglio la parola di Dio, c'è qualcosa che non va. Quanto della Bibbia è utile? Secondo Timoteo 3, 16, 17, tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Tutta la scrittura è ispirata da Dio. Quindi, io mi ricordo quando dicevo, ma io non prendo niente da quel libro, non mi fa niente. Ho detto quello. Il problema ero io. Adesso lo stesso libro mi dà tantissimo. In Salmo 19, leggo due versetti, 7 e 8, che parla della parola di Dio, che viene chiamato con vari nomi, ma è sempre la parola di Dio, la Bibbia. La legge dell'Eterno è perfetta. Essa ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio il semplice. I precetti dell'Eterno sono giusti e rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è puro e illumina gli occhi. Abbiamo bisogno della parola di Dio per tutto. Dobbiamo amare la parola di Dio perché la parola di Dio ci fa vedere Dio. Quando non esistevano i mezzi di comunicazione moderni e c'era una coppia che erano stra innamorati e lui era lontano, marinaio nella guerra, quello che è, ed era possibile, non era facile, ma possibile che ha potuto ricevere una lettera dalla moglie che amava tantissimo, che era già una cosa incredibile che c'era questa possibilità, ma un corriere che doveva andare al generale era un amico di lui, ha portato questa lettera fino a lui, la battaglia che era lungo, sai, 2 mesi di viaggio. Lui quella lettera è l'unica cosa fisica che aveva da sua moglie, che amava con tutto il cuore. La tratta, ok, sì, ho letto, poi la butta. Cosa fa con quella lettera? Lo tiene al suo cuore e ogni giorno lo tira fuori, annusa, pergamena, ricordando sua moglie, e poi rilegge, guarda la calligrafia, cioè proprio ama la lettera. Perché ama la lettera? Un pezzo di pergamena. Perché questo da mia moglie. E quando capisco la parola di Dio e dal mio Signore, cambia come la vediamo. Allora, c'è un'altra tattica che Satana usa per allontanare le persone dalla verità. Un'altra macchinazione di Satana, quello è di far sì non si fidano degli uomini fedeli che Dio dà per insegnare a loro la parola di Dio. Perché vedete, la parola di Dio, la Bibbia, è chiara. Un chiaro insegnamento, io posso non voler accettare, ma è chiaro. E io credo che voi possiate accordare questo. La Bibbia, maggiormente, è abbastanza chiara. Non è questo libro misterioso per i pochi. È un libro aperto. La Bibbia, in un certo senso, non è difficile capire, è difficile accettare.